Storie Libere presenta.
Cari amici di Favolosa Economia, io sono Luciano Canova e questo è un nuovo episodio di Economia Domestica, il podcast in cui provo a raccontarvi l'economia come vorreste che ve la spiegassero se entrassero a casa vostra. L'episodio di oggi, come promesso l'ultima volta, è dedicato a presentare più nel dettaglio il programma Next Generation EU. Con l'accordo raggiunto lo scorso 27 maggio sul Recovery Fund, il mitico fondo per la ricostruzione. Mai come in queste settimane è difficile fare l'economista, credetemi, e mai come in queste settimane è però così divertente e appassionante. Le notizie sembrano scadere come uno yogurt e la realtà cambia con una rapidità che smentisce ogni più accurata previsione. Non è per difendere la categoria però, ma l'economia è una scienza sociale capace di spiegare benissimo, o almeno ci prova, quello che è avvenuto nel passato. Ma quando si tratta di futuro, buona fortuna. D'altro canto, gioco la carta a principio di autorità e il citatissimo, probabilmente a sproposito, Niels Bohr, padre della meccanica quantistica, quando dice: è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro.
E sti cazzi.
Ma veniamo a noi. Io per primo avevo manifestato il più profondo scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo europeo di alto livello. Detto serenamente, mi sarei giocato pure 20 euro e il cartellino di Nagatomo, già che c'ero, su un compromesso al ribasso con un MES, il meccanismo europeo di stabilità, alleggerito nelle condizioni e potenziato piuttosto nei fondi a disposizione. Se qualcuno avesse ancora dubbi sul MES, male. Recuperare in mantenente l'episodio 2 di Favolosa Economia Speciale Economia Domestica. In ogni caso la faccenda è semplice. Quando di soldi ce ne sono pochi e quando però di soldi ce n'è bisogno assai, tipicamente quel che ne esce è che chi ha il coltello dalla parte del manico lo impugna e fa a fettina la julienne chi si presenta al tavolo con carte di poco valore. Fuori di metafora, i famigerati paesi nel nord, con una finanza pubblica tutto sommato in salute e già sostenibile, possono dettare l'agenda, guidare le discussioni e hanno sicuramente una forza negoziale maggiore dei paesi dell'area mediterranea. Italia inclusa. Svezia, Finlandia, Olanda chiedono rigore perché se lo possono permettere e ahimè se ti siedi al tavolo con l'obesità manifesta di un debito pubblico al 150% è difficile fare la voce grossa.
Shame!
E invece, la proposta avanzata dalla Commissione europea il 27 maggio scorso e relativa all'avvio di un fondo per la ricostruzione rappresenta davvero un risultato insperato fino a poche settimane fa. Un'occasione storica per l'Europa e, diciamolo, per l'Italia soprattutto. Non solo per la quantità di risorse messe sul tappeto, ma soprattutto per ciò che questo accordo rappresenta e per il futuro dell'Europa come casa comune. Tra i paesi citati prima ho volutamente escluso la Germania, perché è proprio la Germania che, smarcandosi dalla linea dei falchi, ha invece assunto la responsabilità di paese locomotiva, che però ha molto a cuore le sorti degli altri vagoni del treno. Merkel incarna davvero lo spirito del tempo e, lasciando perdere Hegel che guardava Napoleone a cavallo e vedeva la storia, rappresenta un leader di grande respiro e spessore. Non prendetemi per il solito piangina antitalico, ma sapete qual è il rischio principale che corriamo? Che per il nostro paese l'accordo raggiunto rappresenti un'ennesima occasione sprecata, a causa dei pregiudizi verso le istituzioni europee e della mancanza di visione della nostra classe dirigente, nonché della storica inefficienza della pubblica amministrazione italiana. Questi, amici di storielibere.fm e di Favolosa Economia, sono fatti e non pugnette. Naturalmente si tratta per il momento solo di una proposta, per essere approvata richiederà certamente una dura contrattazione con i piccoli paesi rigoristi del nord Europa, forti del fatto che il bilancio europeo richiede l'approvazione unanime dei membri. Insomma, bisognerà vedersela con l'Olanda del calcio totale di Cruyff, dell'elusione fiscale per chi ha voglia di banalizzare il discorso e soprattutto di una cultura della finanza pubblica fondata sulla sostenibilità di lungo periodo. Tuttavia, alla luce dell'accordo franco-tedesco raggiunto qualche settimana fa, appunto, è molto difficile che venga snaturata. Insomma, se fosse una qualificazione con doppio turno, per voler mantenere la metafora calcistica, partiamo con un 2-0 in trasferta che è un bel viatico. Ecco, vediamo di non fare come l'Inter con il Bayern Monaco del 1988-89 in Coppa UEFA con la galoppata di Nicola Berti vanificata al ritorno dai gol di Augenthaler. Nota bene, chiedo scusa ma la deformazione nera-azzurra e calcistica mi porta ad usare immagini tratte da una biografia frustrata, come quella di ogni tifoso dell'Inter, e da ricordi che affondano le radici nel tardo Novecento e in un immaginario disturbato. Dicevamo, la differenza delle forze in campo e i rischi per i rigoristi, se tirano troppo la corda, i restanti paesi possono sempre decidere di andare avanti da soli, con ovvie ripercussioni, sono tali da immaginare che alla fine si troverà una qualche soluzione che ne consenta l'approvazione salvando la faccia a Rutte e colleghi. Insomma, il più classico dei compromessi, ma questa volta al rialzo. Se il Recovery Fund andrà in porto nella versione proposta dalla Commissione, questa diventerà il maggiore emittente sovranazionale in Europa, con nuove emissioni di titoli di debito pubblico per 750 miliardi di euro. Si tratterà di titoli a lungo termine, con scadenze previste fino a 30 anni, e i soldi raccolti sui mercati finanziari serviranno in parte, circa 250 miliardi, per finanziare prestiti ai paesi membri che li dovessero richiedere, ma in misura ancora maggiore, cioè per 500 miliardi di euro, per erogare contributi ai governi e ai cittadini europei, in linea con quello che da sempre fa il bilancio europeo. I 750 miliardi del fondo, infatti, andranno a sommarsi ai circa 1.100 miliardi del finanziamento per le attività normali del bilancio europeo nel periodo 2021-2027, che resteranno inalterati. Un plauso a von der Leyen e Lagarde per una leadership forte e determinata, perché non dimenticatevi che ci sono anche tutti i programmi di politica monetaria che abbiamo già descritto e che concernono la Banca Centrale Europea. Ma come funzionerà il Recovery Fund? Come farà cioè la Commissione a pagare gli interessi e a restituire i soldi raccolti per il fondo quando i titoli emessi andranno a scadenza? State bene attenti perché è qui probabilmente che c'è la novità più importante della Commissione. Finora il dibattito e le indiscrezioni filtrate negli ambienti comunitari puntavano infatti su un meccanismo basato sui contributi nazionali al bilancio pluriennale comunitario, che avrebbero dovuto funzionare come garanzia a fronte dei titoli emessi. Ora, invece, si punta, almeno in parte, sul fatto che il bilancio dell'Unione Europea sarà dotato di maggiori risorse proprie, derivanti da imposte prelevate a livello europeo, quali per esempio la plastic tax, il prezzo per le imprese inquinanti che emettono CO2, che poi possono essere scambiati sul mercato, la digital tax o altri strumenti che ancora devono essere studiati. Su questo ancora non c'è accordo. Come che sia, stiamo però finalmente parlando di un bilancio europeo degno di questo nome. Al di là dei dettagli, infatti, tutti da negoziare, lo ripeto, comincia a farsi concretamente strada un principio fondamentale e da tempo invocato da molti, pure da sottoscritto nel suo piccolo, la costruzione di una capacità fiscale comune tra i paesi dell'Unione, cioè di un bilancio europeo finanziato con risorse proprie, consistenti e non solo con contributi nazionali. Questo passaggio è importantissimo, centrale, oserei dire storico.
Oh, really?
Per completare finalmente quella costruzione europea rimasta a metà strada dopo la storica decisione di condividere una moneta tra la maggior parte dei paesi, i più rilevanti tra l'altro non solo in termini di popolazione ma anche di attività economica. Naturalmente il fatto che alcuni paesi non abbiano ancora adottato l'euro, benché tutti, eccetto la Danimarca del principe Amleto, abbiano preso impegni vincolanti in questo senso, complica la gestione del bilancio e richiederà comunque degli aggiustamenti. Ma visto che possiamo di nuovo berci uno spritz al bar, brindiamo al bicchiere davvero mezzo pieno questa volta. Il fatto di disporre di risorse proprie è importante per almeno due ragioni. In primis perché rende possibile impostare programmi di investimento comunitari e di assistenza ai paesi europei, liberando queste decisioni dalle lunghe e faticose spesso contrattazioni relative ai contributi nazionali al budget comunitario. E secondariamente perché rende possibile l'emissione di titoli di debito veramente comuni, senza bisogno di fare affidamento sulla garanzia reciproca tra gli stati membri che tanto era osteggiata dai paesi del nord Europa e questa volta Germania inclusa, perché li esponeva e li espone al rischio di pagare i debiti degli altri. I vantaggi non finiscono qui, anche se vengono, come i poteri dell'uomo ragno, insieme a grandi responsabilità. È molto probabile, infatti, che l'Italia finisca con l'essere il maggiore beneficiario del Recovery Fund, sia per le sue dimensioni, sia per il fatto di essere uno dei paesi più colpiti dalla crisi Covid. Sulla base delle tabelle provvisorie che circolano, nei prossimi anni il paese dovrebbe ricevere oltre 150 miliardi di euro, cioè quasi il 10% del nostro PIL, distribuiti più o meno equamente tra contributi a fondo perduto e prestiti. Ciò consentirà di finanziare ingenti programmi di spesa senza appesantire ulteriormente il debito pubblico nazionale, che l'abbiamo già detto è a livelli da terapia intensiva. La parte presa a prestito, tra l'altro, avrà scadenze lunghissime e tassi di interesse molto bassi e sicuramente molto inferiori a quelli che potremmo spuntare da soli sul mercato se dovessimo emettere buoni del tesoro, i nostri titoli del debito pubblico. Ora, ed è proprio qui, infatti, cominciano oneri e responsabilità. Saremo infatti capaci di spendere tutti questi soldi? E come? La Commissione ha già mandato l'aiuto da casa, a dire la verità, indicando alcuni capitoli di spesa prioritari. Tra questi l'agenda digitale, l'istruzione, la sanità e la conversione dell'economia verso sostenibilità ambientale e decarbonizzazione. La Commissione stessa, e francamente mi pare pure il minimo, sorveglierà sulla destinazione dei contributi erogati, come è naturale che sia. Questo spiacerà ai sovranisti nostrani, ma mi permetto qui l'alta citazione del sommo poeta Elio. E allora, che cosa devo fare? Vuoi che mi metto una scopa in... così ti ramazzo la stanza? L'erogazione delle sovvenzioni avverrà dunque a fronte della presentazione da parte dei governi dei singoli paesi di piani di investimento credibili, accompagnati dalla capacità di metterli in pratica. Se tutto finirà alla matriciana con l'assegnazione di fondi a pioggia, per di più ostacolata dalle solite complicazioni burocratiche, l'Italia perderà un'occasione storica. E si badi bene, è difficile che se ne ripresentino altre. Non perdiamo comunque le speranze. Per questa occasione così speciale, ho avuto il piacere di intervistare il professore Massimo Bordignon. Ahimè, devo chiedervi scusa, perché a causa mia la qualità dell'audio, maledetta digitalizzazione da accelerare, non è delle migliori in alcuni passi. Spero comunque che possiate godere della chiarezza e della disponibilità del professore come ne ho goduto io. Buongiorno, sono molto felice di avere per gli ascoltatori di Favolosa Economia come ospite il professor Massimo Bordignon, che è ordinario di Scienze delle Finanze all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre che tante altre cose, direttore dell'Istituto di Economia e Finanza, collabora con molte testate giornalistiche, potete leggere i suoi articoli bellissimi sulla voce.info. Vorrei approfittare della sua disponibilità per fargli un paio di domande a proposito del Recovery Fund, del programma Next Generation EU. In particolare, professore, ci può dire se questo programma, nell'accordo raggiunto a fine maggio, rappresenta un qualcosa di significativo per quanto concerne l'architettura istituzionale europea, se poteva essere fatto di più o, insomma, se è un buon punto di partenza o altro?
È un ottimo e buon punto di partenza. Le confesso che sono rimasto stupito, cioè nel senso non mi aspettavo si arrivasse a questo punto. Cioè, ovviamente noi, io intendo dire, ma insomma tanti altri colleghi, avevamo insistito per un intervento di questo tipo, ma pensando che poi alla fine si sarebbe risolto con una cosa un pochino più limitata. Invece questo Recovery Fund è veramente un passo avanti. Cerco adesso di spiegarle in maniera un po' più in dettaglio. Un passo avanti, anche se naturalmente questo è un progetto della Commissione, ancora discusso, eccetera, eccetera. Non è secondo me tanto un passo avanti per le risorse. Noi siamo impressionati giustamente dal fatto che i paesi hanno messo a disposizione per questo fondo, dovrebbe sostenere appunto il recovery, la ripresa, qualcosa come 750 miliardi. Cioè, in pratica, a quello che è la dimensione del bilancio pubblico europeo di ciascun anno, che vi ricordo attorno a 150 miliardi, c'è un fondo straordinario per i prossimi anni, per gli anni della ripresa, di 750 miliardi. Quindi la cifra è tanta, non è enorme, non è quello che cambia sostanzialmente la situazione. Che cosa cambia la situazione? È fondamentalmente il meccanismo di finanziamento, perché per la prima volta si accetta l'idea che i debiti, in qualche modo ciò che i soldi che vengono trovati per finanziare, non siano a carico dei singoli paesi, ma siano a carico di un'istituzione, un'organizzazione come l'Unione Europea. Solo per ricordarvi come funziona questo meccanismo, L'idea che non c'è, ricordate che il bilancio europeo è fatto in larghissima parte di contributi da parte dei paesi membri. Per cui uno dice, scusi, ma adesso dobbiamo spendere un 1% del PIL per i prossimi 7 anni, dove tiriamo fuori questi 750 miliardi? I paesi ci mettono altri soldi, ma questo sarebbe assurdo, perché in questo momento i paesi sono appunto in crisi e non hanno bisogno di avere i soldi, non di metterci altri soldi. Allora il meccanismo è l'indebitamento, e questo è corretto perché tutti noi sappiamo che in un momento di crisi, una guerra, una recessione, i paesi dovrebbero sollevare dei soldi e spenderli per tenere l'economia. Come lo fanno? Indebitandosi e restituendo questi soldi in futuro. Qual è la differenza? Che questi 750 miliardi che vengono sollevati attraverso l'emissione di debito, questo debito non è debito dei paesi, è debito di un'istituzione intergovernativa come l'Unione Europea. Questo è il primo punto. Si sta andando, cioè, in che direzione? Verso sostanzialmente un bilancio federale. Non so, proprio perché, se voi ci pensate, come fa un paese normale, un paese nazionale, l'Italia, la Germania, la Francia, chiunque altro, ad emettere debito? Perché emette del debito? Come fa? Perché ha a fronte delle entrate fiscali. L'Unione Europea non ha a fronte delle entrate fiscali, se non in misura molto limitata, ma soltanto dei contributi dei singoli paesi. E quindi la seconda richiesta, altrettanto importante, che c'è in questa proposta di Recovery Fund, è che dia avanti una quota più ampia più ampia del bilancio europeo verrà finanziata tramite entrate proprie. Quindi noi, cioè, quindi si parla, non è definito in maniera precisa, si parla della carbon tax piuttosto che della tassa plastica, si parla di una sovrattassa sulle. Beh, la cosa che dovrà essere definita. Però c'è questo punto fondamentale. Con il Recovery Fund noi stiamo dicendo due cose. Esiste un bilancio europeo e finanziato da imposte proprie. È chiaro che è un passaggio, diciamo così, di tipo federale. Ricordatevi, no representation without taxation. Quindi si sta andando sostanzialmente in quella direzione lì. E perché questo passaggio è così importante in Europa? Perché con chiarezza negli ultimi anni è che abbiamo fatto l'area dell'euro, abbiamo la moneta unica, ma davvero un'unione monetaria non funziona se non ha altri pezzi, se no si rischia, abbiamo visto, con il rischio di fratture, con il rischio ci sia in maniera sempre più periferia. Un centro che magari si rafforza sempre più, una periferia che soffre. Che cosa abbiamo bisogno per fare un'unione monetaria funzionale? Abbiamo bisogno sì della banca centrale e della moneta, ma abbiamo bisogno anche di una capacità di bilancio federale accanto che sia in grado di soddisfare soprattutto in momento di crisi. Abbiamo bisogno di unione di capitale, abbiamo bisogno di unione bancaria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per la tua domanda, è importante, è un segnale importante anche e naturalmente soprattutto per i paesi più deboli. Questo per noi è un aiuto, è un meccanismo importante perché naturalmente noi faremo difficoltà a finanziarci soprattutto nel lungo periodo, visto che abbiamo già un debito molto elevato. Questo naturalmente ci aiuta, ma al di là di questo aspetto specifico, per l'Unione Europea in generale, per l'euro in particolare, si tratta di un cambio potenzialmente radicale. Naturalmente al momento questo fondo viene presentato come temporaneo, quindi durerà solo per gli anni che servono per la crisi, però tutti sanno che l'importante è fare il primo passo. Una volta fatto questo passo, abbiamo visto che questo passo, questa istituzione esiste, la possiamo rimettere in piedi in futuro, e questo secondo me è già un segnale molto importante e un passo che poi necessariamente porterà ad altre conseguenze.
Benissimo. E invece, in parte già con l'accenno al fatto che poi si dovrà trovare un accordo su come allargare il bilancio europeo, accenna, diciamo così, alla complessità dell'architettura istituzionale europea. Ci può spiegare in due parole quali sono le frizioni tra paesi del nord e paesi del sud? Perché di fatto c'è una forma di resistenza dei paesi del nord Europa a mutualizzare il debito, cioè quali sono i motivi, le argomentazioni sentiamo sempre che di fatto creano potenziali problemi nel raggiungimento di un accordo.
Dunque, ci sono ragioni che sono secondo me anche basate, fondate su un piano economico e ragioni diciamo di serie. Altre sono molto basate su stereotipi e servono anche ai destini, ancora più che essere posizioni, non so fino a che punto poi siano davvero posizioni dei singoli paesi, cioè della popolazione, o siano posizioni di politici che su questa base riescono a mantenere il consenso e quant'altro. Cerchiamo di spiegarla in termini un po' più di carattere generale. Allora, se lei in questo momento fa una fotografia in Europa e guarda un po' qual è la situazione in termini di debiti pubblici, osserverà immediatamente, cioè, si vede chiaramente una sorta di, come si dice, Eco-Sud o Club Mediterranee, mettiamola così. I paesi che hanno un debito pubblico intorno, ormai sicuramente con la crisi superiore al 100%, al 120% del loro PIL, sono una fetta consistente di questi paesi del sud. Cioè, se le mette in fila, vedrà che si sta parlando Grecia, Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Belgio. Questi paesi hanno tutti i debiti pubblici che sono abbondantemente, insomma, sono intorno, in alcuni casi abbondantemente, come nel nostro caso è quello della Grecia, al di sopra del 100%. Poi, dall'altro lato, invece, c'è una serie di paesi che hanno tradizioni culturali e mentali completamente diverse, a cominciare dalla Grande Germania, l'Olanda, la Finlandia, l'Austria, tanti paesi del centro, e alla Germania. E questo hanno livelli di debito molto più bassi, intorno al 60% del PIL, in caso dell'Olanda è 43%, un po' di più da qualche parte, eccetera. Comunque stiamo parlando su misure di debiti dimezzati. Allora, naturalmente, credo che su questo ci sia un ragionamento, una valenza, un'importanza, sia serio. Per i paesi del nord, se dicessero mettiamo insieme tutti i debiti del passato, davvero il momento Hamilton, come quello che era successo dopo la guerra d'indipendenza negli Stati Uniti, in un certo senso gli olandesi, i tedeschi e quanto si dovrebbero a pagare i debiti accumulati da francesi, spagnoli e italiani in passato. E questo è scorretto, secondo me. Questi sono debiti che fanno parte anche della responsabilità di questi paesi. Noi abbiamo deciso, che hanno a che vedere con la struttura. La Francia è un paese, per esempio, da un punto di vista economico anche abbastanza robusto, nel senso che i tassi di crescita della produttività sono migliori, se non superiori, di quelli tedeschi, ha grandi imprese, eccetera, eccetera. Però ha una latente problema di conflitto sociale, gli impedisce di fare le riforme, spesso la spesa pubblica viene utilizzata per tenere in piedi il paese. Un discorso simile si potrebbe fare per la Spagna, soprattutto da parte nostra, che abbiamo anche lo svantaggio invece di non avere una buona produttività come quella francese. Quindi abbiamo accumulato per tante ragioni questo debito. Ovviamente i paesi del nord rifiutano di dover pagare il debito degli altri. E io penso che questo sia un atteggiamento personalmente fondamentalmente corretto. Poi questo si basa su affermazioni, espressioni, discussioni che possono essere anche antipatiche, cioè il discorso della cicala verso le formiche, colpa vostra. Cioè, questi fanno parte, diciamo così, degli aspetti un po' più deleteri della discussione a livello europeo e che hanno anche a fare, diciamo così, con questo uno dei problemi di fondo, secondo me, che abbiamo in Europa per la costruzione europea, cioè il fatto che parliamo tutti lingue diverse, il dibattito politico è praticamente basato sulla media nazionale, i media nazionali tendono ad avere una visione stereotipata di quello che sono i comportamenti degli altri paesi, per cui per noi i tedeschi sono tutte teste piatte, per loro gli italiani sono quelli che sono un paese allegro, ma che non è in grado di risparmiare e mettere a passo. Sono tutte cose che secondo me hanno gli stereotipi, naturalmente hanno una qualche vaga base in realtà, ma non ci si può costruire un discorso politico su questo. Perché dico che deve essere una cosa collettiva? Perché uno non semplicemente non dice, vabbè, ognuno va per i fatti suoi, si difende. È perché questi paesi, tutti questi paesi europei, intanto molti di questi condividono la stessa moneta, e quindi, cioè, voglio dire, non hanno la possibilità, per esempio, di ridurre o come si dice, tagliare la moneta rispetto agli altri, il tasso di cambio della propria moneta rispetto agli altri è del 20-30% al secondo di quale sono. E la seconda, siccome ci sono delle integrazioni fortissime da questo punto di vista, da un punto di vista commerciale, noi più del 50% delle nostre esportazioni va nei paesi dell'Unione Europea, in particolare dell'area dell'euro. È chiaro che ci sono degli forti effetti di spillover, esternalità, cioè se io sostengo la mia domanda, cioè, faccio quello che posso, do anche un vantaggio a te. Qual è la preoccupazione? Beh, no, non infondata, intendiamoci bene, di tedeschi, olandesi e quant'altro. Qual è stata tradizionalmente la preoccupazione? È che In qualche modo questi soldi vengono sprecati o che i soldi che vengono attribuiti in qualche modo ritornino sotto forma di siano sprecati o comunque generino ulteriore debito e quindi creino un problema futuro in cui di nuovo questi paesi con tanto debito diranno non ce la faccio, bisogna che mi dai una mano e quant'altro. Quello che gli economisti chiamano azzardo morale e quant'altro. E quindi credo che questa sia la discussione. Io penso che sul tema di dire, per essere chiaro, i soldi che arrivano dal Recovery Fund non devono essere sprecati, questo è importante. E forse la cosa che mi preoccupa più per l'Italia, perché noi non abbiamo diciamo così, un curriculum buono in termini di spendere le risorse. Uno guarda la storia, che è veramente deprimente, come si chiama, dei fondi pagati dall'Europa, dei fondi strutturali, come li abbiamo spesi, quanto li abbiamo spesi, è veramente disastroso. Cioè noi abbiamo una struttura amministrativa, regolatoria e quant'altro, barocca, raddoppiata, gonfiata, che rende davvero difficile spendere in maniera efficiente i soldi. Sono anni che continuiamo a stanziare soldi per gli investimenti pubblici, non li facciamo perché siamo bloccati da questa cosa. Quindi, io spero da una parte che questo recovery fund sia un modo, uno stimolo molto forte al paese a rivedere le proprie regole, le proprie strutture, che richiede anche una revisione del discorso pubblico, politico. Il politico bravo non è quello che urla e poi manda e scrive 550 Twitter al giorno e va su Facebook 300 volte e poi va in televisione e urla ancora più forte. Il politico bravo è quello che rimuove tutti gli ostacoli amministrativi e per cui se io stanzio 100, 100 deve arrivare in tempi rapidi alle persone. Si deve fare questa trasformazione culturale. Risposta alla sua domanda, perché questi non vogliono mutualizzare il debito? È perché gli altri paesi hanno molto meno debito di loro e non c'è dubbio che, giusto o sbagliato che sia, sono riusciti a controllare le proprie finanze pubbliche meglio di quanto abbiamo fatto noi. Questo non significa che non si debba fare in futuro. E le ripeto, secondo me, e quindi insomma, secondo me arriveremo a questo compromesso. È
Benissimo.
come quando avendo fatto la moneta unica, possiamo ancora rimanere come siamo adesso, con la propria politica fiscale regolamentata in questi paesi. Ci sono alcuni che pensano che questo salto vada fatto e secondo me, diciamo che con le sue decisioni, con l'accordo franco-tedesco, almeno la Germania di una buona parte tedesca ha detto sì, questo è dove vogliamo andare, vogliamo fare in qualche modo uno stato, qualcosa che assomigli di più a uno stato federale. E c'è chi invece pensa che questo salto non vada fatto. C'erano inizialmente gli inglesi, al secondo posto ci sono gli svedesi e forse ci sono alcuni altri paesi del nord Europa. Cioè, quindi credo che al di là di quegli argomenti che le ho raccontato prima, l'azzardo morale, bisogna controllare i soldi, eccetera, eccetera, che comporterà qualche compromesso, che porterà a una ridiscussione del ruolo relativo di prestiti rispetto a il vero punto, la vera ragione del perché ancora ci sono queste difficoltà è che i paesi europei sono di fronte a un momento di verità, dove vogliono andare? Io penso, per esempio, gli svedesi non vogliono, non ha, non, per tutta una ragione culturale e storica, come i danesi, eccetera, eccetera, non vogliono fare questo passaggio, semplicemente. Sono d'accordo di avere un mercato comune, alcune regole comuni, ma non vogliono assolutamente qualcosa che assomigli a un
Una
federale. E
federazione.
quindi non vogliono neanche un bilancio federale.
Bene, amici di Favolosa Economia e di StorieLibere.fm, anche per questo episodio è davvero tutto. Io sono Luciano Canova, in versione speciale Economia Domestica, pronto a spiegarvi l'economia come se entrassi a casa vostra. Se voleste approfondire i temi di questo episodio, ci sono degli ottimi articoli da leggere, in particolare segnalo Recovery Fund, una grande occasione da non sprecare, proprio del professor Bordignoni insieme ad Angelo Baglioni su lavoce.info, e di nuovo consiglio lo speciale curato da Giampaolo Galli sul sito dell'Osservatorio dei Conti Pubblici, diretto dal professor Carlo Cottarelli. C'è una bella citazione con cui chiuderei questo episodio che fa il caso nostro che forse è arrivato finalmente il momento di smentire con i fatti. Ho sempre trovato la parola Europa sulle labbra di chi, volendo qualcosa dagli altri, non osava chiederlo a nome suo. Frase del cancelliere Bismarck. E che dire, cerchiamo appunto di smentire nei fatti e di accompagnare una visione di Europa a casa comune. Alla prossima, amici!